8, le 8:42 minuti del mattino. Ancora una volta buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati. La città è ricoperta dalle nevi, ma come nelle grandi saghe di Jack London, il professor Di Stefano ha sfidato il manto bianco ed è arrivato a bordo di una slitta trainata dai cani, una slitta che il previdente prof aveva acquistato lo scorso anno su eBay da una pronipote del glorioso Amundsen. Buongiorno professore, come è andato il trasferimento?
Benino.
Benino, nel senso che trainavano poco i cani?
No, così, cioè, le condizioni non erano certo favorevoli.
No, non erano non erano favorevoli ad andare in bici, ma per la slitta trainata di cani erano favorevolissime. Il manto di neve, diciamo che agevolava. Solo una curiosità, la slitta può andare sulla preferenziale come gli scooter oppure?
Assolutamente no.
Ah, quindi si è accodato al traffico, invece del clacson faceva abbaiare i quadrupedi?
Ovviamente.
L'ha parcheggiata fuori?
No.
Ah, in cortile? Perché passano i vigili, Perché secondo me aveva addestrato i cani ad assalire gli ausiliari del traffico. Qualora si fossero avvicinati. Assolutamente no. Comunque vedo che si è coperto bene, sembra Leonardo DiCaprio in The Revenant. Teme di più il rigore delle nevi o il rigore della recessione?
Il rigore delle nevi, no? Rigore della recessione. Basta vederlo prima.
E beh, certo, anche perché lei, come dire, sguazza nella recessione. Lei sta alla recessione come Giovanni Soldini sta agli oceani. È un po' la sua dimensione naturale. Intanto però si alza il grido di dolore. Recessione, recessione. E la domanda fatale è congiuntura o è strutturale?
Domanda importante, perché i commenti tendono a, come dire, dare un'interpretazione forse un po' riduttiva dei dati che sono emersi ieri. È tutta colpa delle dinamiche del momento, del clima di sfiducia, e invece secondo la nostra valutazione, la mia valutazione, siamo sempre lì, ed è una recessione, seppur di piccolo livello, strutturale, nel senso che è il segno di una difficoltà di lunga data del sistema economico italiano, contro cui tutte le politiche messe in campo sono ampiamente insufficienti, perché sono totalmente inadeguate.
Quindi non è il boom economico, come dicevamo ieri, che si è travestito, ha messo i baffi finti perché vuole farci una sorpresa?
No, non è né il boom economico, che non si intravede proprio da nessuna parte, né appunto una dinamica esclusivamente congiunturale, anche se certo i due trimestri consecutivi in calo, -0.1 e poi -0.2, sono legati a alcuni episodi ben precisi e a effetti di dinamiche che potrebbero anche migliorare tendenzialmente se per esempio la Cina e gli Stati Uniti dovessero teoricamente raggiungere l'accordo sulla questione dei dazi, ma non migliorare drasticamente per una realtà come quella economica italiana, che rimane distantissima dai risultati per esempio del livello pre-crisi, perché forse per capire un po' di cosa stiamo parlando bisogna guardare lì.
Qua mi è uscito i numeri storici.
Numeri storici, ma numeri importantissimi per capire realmente qual è la situazione dell'economia italiana, perché dal 2007, cioè dal livello pre-crisi, al 2018 il PIL italiano è indietro di 4,2 punti percentuali, mentre quasi tutti gli altri paesi europei sono ritornati a quel livello o sono sopra il livello del 2007. Ma soprattutto
l'altro numero è quello che fa più impressione, per il volume.
Gli investimenti -19%.
-19 vuol dire che sono un quinto in meno rispetto a quelli
pre-crisi. Qui forse in questi numeri si spiega parte del dato che è venuto fuori degli ultimi due trimestri, che è sicuramente aggravato da altri due numeri che non si considerano e che forse andrebbero ragionati. Reddito disponibile delle famiglie, -6.8%.
Ecco, forse non si considerano dal punto di vista dell'analisi macroeconomica, ma dal punto di vista della verifica del portafoglio.
Non si considerano dal punto di vista dell'analisi, poi si sentono pesantemente nel portafoglio.
-6.8% dal 2006 il reddito delle famiglie. E che questo significa poi potere d'acquisto.
Che significa potere d'acquisto, e questo si traduce in quel meno 1,9% dei consumi. Anzi, bisogna dire che le famiglie sono quasi state miracolate, cioè sono state bravissime, perché con un reddito disponibile molto inferiore hanno ridotto i consumi, ma non in misura corrispondente. Questo probabilmente significa che sono andate a intaccare anche i risparmi.
E
questo,
sì,
spiega molto, no?
Ieri uscivano anche dei dati in questo senso sul risparmio intaccato necessariamente, che
per far fronte a
il salvagente situazione. Che in questo momento tiene a galla.
E ultimo dato, che secondo me è anche ultimi due dati, che anche questi sono molto significativi: gli occupati sono saliti più 1,7 in termini percentuali, ma essendosi ridotto il reddito disponibile, vuol dire che sono occupati a livelli salariali e di reddito molto inferiori, e quindi in 10 anni questi occupati in più, pochi, più 1,7, sono sicuramente lavoratori che guadagnano molto meno di quello che potevano guadagnare nel 2007, e quindi contribuiscono alla dinamica complessiva del sistema economico.
E questo naturalmente si riflette sui consumi interni. Questa mattina in rassegna stampa davo un numero che troviamo a pagina 2 della Stampa di Torino: i negozi hanno perso 1 miliardo di euro di vendite rispetto al 2017, e se la domanda interna non c'è, i problemi arrivano.
Per forza, perché non si può pensare di affidarsi esclusivamente all'export, lo avevamo detto più volte, e i numeri in raffronto sempre 2007-2018 confermano che effettivamente l'export è cresciuto più 13,9%, quindi sicuramente è stato quello che ha permesso i famosi 13 trimestri consecutivi di andamento leggermente positivo del PIL, ma è un export, crescere con l'export, come noto, è un segno particolare di debolezza, in particolare se questo export è un export soprattutto nell'area euro e soprattutto verso il paese col quale abbiamo le relazioni maggiori, che è la Germania, dal punto di vista del sistema produttivo e manifatturiero.
Eh sì, perché gli altri paesi d'Europa, seppur di poco, comunque hanno segno positivo. Siamo l'unico paese in recessione, però manca appunto il dato tedesco, per quanto come dire, i tedeschi abbiano spalle lievemente più solide.
No, ma senza alcun dubbio hanno spalle più solide delle nostre, e per esempio se facciamo il raffronto 2007-2018, il PIL tedesco è molto sopra i livelli pre-crisi del 2007. È molto sopra anche la disponibilità e la capacità di reddito dei lavoratori tedeschi, non si trovano nella situazione paragonabile alla nostra, però è evidente che se la Germania si ritrovasse anch'essa in recessione, o comunque se la Germania frena, noi siamo i primi in assoluto in Europa a pagarne le conseguenze, e questo spiega l'andamento negativo del PIL italiano, che purtroppo, e questa forse è l'unica cosa vera detta da Confindustria, vedremo a gennaio, ma la situazione non è in questo momento, non ha segni di miglioramento, anzi ha qualche segno di peggioramento. Dicevamo nei giorni scorsi, stavamo indagando nei giorni scorsi per esempio sulla frenata di BASF, che ha chiuso alcune attività, seppur in fase temporanea, ha lasciato a casa alcune migliaia di lavoratori belgi, perché la frenata dell'industria automobilistica si ripercuote anche sull'industria chimica, che ha un supporto, che è uno dei fornitori dell'industria tedesca.
Arriveranno i dati sulle piccole e medie imprese di Italia e Germania. Per il PIL tedesco invece bisogna attendere la prossima settimana, ma intanto i segnali delle difficoltà produttive li ha già segnalati AIFO.
IFO, perché siamo in Germania. IFO già la settimana scorsa aveva evidenziato come il ciclo economico tedesco fosse in forte rallentamento, e di fatto l'indice, che è l'indice elaborato da questo istituto economico, che è uno dei principali, evidenziava un andamento a 99,1 punti a gennaio contro i 101 di dicembre, quindi se possibile stiamo parlando di un andamento appunto negativo, e le imprese sono sui minimi negli ultimi 3 anni, quindi il calo e il rallentamento dell'economia tedesca, che anch'essa fortemente condizionata molto di più ancora della nostra dalle esportazioni, è evidente che è il vero motore imballato in questo momento, un po' imballato, che può produrre la crisi in particolare dell'Italia. Tutto un altro discorso per esempio per la Spagna, che ieri invece ha sorpreso.
Perché la locomotiva europea in questo momento è la Spagna.
La Spagna è quella che è il dato.
Anche l'Austria.
Sì, sì, l'Austria, seppur ovviamente con dati molto piccoli, perché stiamo parlando di un paese relativamente di piccole dimensioni, ha chiuso il 2018 a più 2-3% del PIL, e l'altro che appunto ha sorpreso è la Spagna, perché ha fatto un più 0,4 del PIL nel quarto trimestre, molto superiore alle attese, e questo evidenzia appunto una vitalità sicuramente del sistema economico iberico, che lascia un po' di sorprese in senso generale per la controtendenza nell'andamento, perché alla fine la Spagna va a chiudere a un più 2,4 il 2018 contro noi, che se va bene chiuderemo a un più 0,8, forse per essere sinceri bisognerebbe dire più 0,9, perché ci sono state 3 giornate lavorative in più nel 2018, e quindi il dato depurato dalle 3 giornate in più sarebbe più 0,9.
E come si diceva già la scorsa settimana, come ricordava anche Cottarelli questa mattina sulle colonne della stampa, bisognerebbe fare il 4,5 negli ultimi 2 trimestri per riuscire a stare in linea con le previsioni ottimistiche di poco tempo fa, neanche tanto tempo fa. Intanto invece, a proposito di tensioni, mi segnalano dalla redazione che si è accesa una zuffa in cortile, è arrivato un gatto.
È arrivato un gatto,
e i cani si sono agitati. Vuole che metta un brano e interviene? O
No.
Alle leggi di natura.
Sì, lasciamolo lì.
Ho capito, povero gatto. Beh, sono legati i cani.
Sì, assolutamente.
Ok, meno male, perfetto, così almeno non creiamo un caso diplomatico con l'armadillo. Dopodiché, uno degli argomenti che vengono citati in questa fase, attenzione, perché l'orizzonte cambia non appena si chiudono gli accordi commerciali tra Cina e Stati Uniti.
Sì, tutti stanno forse un po' fideisticamente puntando su questo, e allora c'è stata una seconda sessione di 2 giorni intensi di negoziazioni a Washington, e ieri nella notte nostra, insomma nella serata della capitale statunitense, Robert Lighthizer, che è il rappresentante del commercio statunitense, ha detto che i colloqui con il vice premier cinese Liu He hanno finalmente centrato le richieste statunitensi per riforme strutturali di Pechino, in particolare per quanto riguarda l'esportazione e il trasferimento forzato di tecnologia dalle aziende statunitensi a quelle cinesi, che poi ritorna appunto, secondo il governo Trump, negli Stati Uniti in dumping economico, ma Lighthizer non ha dato ulteriori indicazioni, quindi sì, qualcosa si muove, ma bisognerà aspettare forse una visita di Mnuchin, il segretario del Tesoro degli Stati Uniti, che dovrebbe fare un viaggio in Cina, ma solo dopo la conclusione del capitanno cinese, quindi intorno al 10-15 di febbraio, perché tra poco appunto si entra nella fase del capodanno cinese, quindi non è possibile proseguire queste negoziazioni. Nel frattempo che qualcosa si stia effettivamente muovendo a favore della richiesta statunitense viene dai numeri sulla debolezza recente della moneta cinese, perché il renminbi è ai livelli più bassi degli ultimi 6 mesi. Questo può essere una doppia interpretazione, cioè il fatto che la frenata manifatturiera continua a pesare. Infatti l'indice confidenza delle imprese per quanto riguarda la Cina è a un livello più basso da febbraio del 2016, e questo provocherebbe la frenata anche appunto della moneta cinese, o l'altra interpretazione, la moneta cinese indebolita dalla prospettiva di dover adeguare i valori economici alle richieste degli Stati Uniti.
A completare il quadro, visto che abbiamo ancora un minuto di trasmissione prima di andare in pausa pubblicitaria, le altre incognite che pesano sull'orizzonte mondiale e che sono il rischio di inflazione negli Stati Uniti e la questione del debito mondiale.
Sì, lo evidenzia molto bene anche oggi il Sole 24 Ore, cioè una possibile fiammata dei prezzi non esclusa negli Stati Uniti potrebbe spingere la Fed a ritornare sui suoi passi e quindi a riprendere la crescita dei tassi, accelerando di fatto una dinamica negativa per l'economia a livello globale. E poi c'è il dato forse più rilevante e più preoccupante, e cioè la chiusura dell'ultimo del dato disponibile, il terzo trimestre del 2018, il debito complessivo a livello mondo ammontava a 244 mila miliardi di dollari, 244 trilioni, in pratica stiamo parlando del 318% rispetto al PIL globale. Inevitabilmente con questo debito bisognerà farci i conti, perché il debito nel 2008, sempre per ritornare all'inizio della crisi, all'epoca valeva 173 mila miliardi, quindi abbiamo incrementato di quasi 100 mila miliardi la posizione debitoria a livello globale.
Insomma, alle 8.58 ribadiamo che siamo nati per soffrire, ma per fortuna a questo mondo c'è qualcuno che ha saputo lenire le nostre sofferenze, e quindi, se è d'accordo professor Di Stefano, lo salutiamo, gli diciamo addio e grazie per tutto quello che ci ha dato. Ha visto, è morto Adams, l'inventore dell'ibuprofene.
Non l'avevo visto.
Ed è detto questo, grazie per aver inventato grazie. L'ibuprofene, quanti momenti di sollievo che ci ha regalato in questa vita spesso avara di soddisfazione e ricca di nevralgie. Andiamo in pubblicità, torniamo tra poco, e con noi ci sarà anche il professor Alessandro Santoro, che ci racconterà del ritorno dell'austerità espansiva.
Radio Popolare. Se ti abboni, si sente meglio.
Le vacanze si prenotano per tempo, come i biglietti dell'operazione primavera di Radio Popolare.
Soggiorni in bungalow al villaggio La Francesca di Scario o nel resort La Francesca di Bonassola. Una settimana a pensione completa all'Hotel Telas Club di Torre dell'Orso Lecce.
Sul Gargano, ospiti di Leonardo, casavacanze.it, o in Val di Cecina nelle case di Gello.
A Otranto, a mezza pensione, nell'Hotel degli Epei.
Operazione primavera di Radio Popolare, meglio di TripAdvisor.
Sviluppa la tua creatività alla Scuola dei Migliori Scrittori Giorgio Fontana, Marta Morazzoni, Hans Tuzzi, Alessandro Robecchi. Corso di scrittura creativa e la Libreria Popolare di Via Tadino. 349-3206-832, www.artedelnarrare.com.
Chuck si gira. Milano è il cinema, una carrellata di fotografie, manifesti, locandine e video che raccontano un secolo di cinema a Milano. Gli anni 60, la commedia milanese, Carosello. Milano è il cinema, fino al 10 febbraio a Palazzo Morando in via Sant'Andrea 6. Motore, azione! Mostra milanoeilcinema.it.
Fino al 24 febbraio al Castello di Novara, un viaggio imperdibile tra il meglio della pittura dell'Ottocento italiano. La mostra 800 in collezione. 80 capolavori provenienti da prestigiose raccolte private di artisti quali Boldini, De Nittis, Fattori, Segantini. Fino al 24 febbraio al Castello di Novara. mezzarte.com.
Popolare Network.
Bad news. watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray.
Quattro minuti dopo le 9 sulle note di Bad Bad News dall'ultimo album di Leon Bridges. Ritorniamo in onda per la seconda parte del giorno delle locuste, mentre prof ci stavamo vedendo insieme il video pazzesco del gatto che incredibilmente sa ballare il moonwalk. Lei lo sa ballare il moonwalk?
Assolutamente no.
Però sa di, che cosa si tratta?
Oh no, orientativamente no, non credo.
Orientativamente non lo sa o non lo
no,
sa?
No, non lo so.
Secondo me lo sa ma non lo vuol dire, perché teme di essere dequalificato agli occhi della platea dei grandi economisti.
Assolutamente, chiediamolo al professore.
Ma sì, che lo sa. Santoro lo sa cos'è il moonwalk. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, se non mi sbaglio è quello stile di danza portato alle cronache da Michael Jackson nel video di Thriller, se ricordo bene.
Senti che definizione da enciclopedia forbita che ne dà, peraltro azzeccandoci il professor Alessandro Santoro. Buongiorno, come sta?
Buongiorno. Ah, abbastanza bene. Sì, sempre divertente sentirvi, diciamo.
Immagino, sono gioie che purtroppo un giorno finiranno, ma quel giorno noi non ci saremo più, caro professor Santoro. Ha fatto anche lei scelte estreme con il dal punto di vista della locomozione urbana, come il collega Di Stefano, oppure ha preso i mezzi come fa normalmente? Com'è là fuori? Nevica ancora forte?
Beh, insomma, diciamo che ci sono stati momenti in cui nevicava parecchio. Adesso è una pioggia mista neve, una cosa. Sì, adesso si stanno anche sciogliendo, diciamo, la neve che c'era sulle macchine si sta sciogliendo in buona parte.
Secondo me funzionava meglio come enciclopedico che come meteorologo, ma detto questo, il clima là fuori è contesto ideale per l'arrivo dell'austerità espansiva. Cos'è l'austerità espansiva, professore?
Sì, oggi vorrei, diciamo, provare a volare un po' più alto di come facciamo di solito in questo nostro spazio in cui parliamo sempre appunto di numeri, di disco, di manovra.
È sempre così prosaicamente terra a terra, oggi liberi lo spirito.
No, proviamo.
Come Icaro, ma attenzione a non bruciarsi volando troppo vicino al sole.
Allora, in realtà di austerità espansiva abbiamo parlato più volte, quella tesi secondo cui l'austerità, cioè sostanzialmente il contenimento del disavanzo, la riduzione del debito pubblico attraverso una riduzione della spesa e o un aumento delle entrate, possa avere effetti espansivi, quindi di aumento del PIL, della ricchezza economica, e quindi sostanzialmente un paese come il nostro, fortemente indebitato, dovrebbe appunto seguire quella strada. Questo consentirebbe di riacquistare la fiducia degli investitori, ridurre i tassi di interesse, far aumentare il PIL e quindi poi ridurre fortemente il rapporto debito-PIL. È una tesi che è stata in auge in anni passati, poi ha vissuto un periodo di obiettiva difficoltà di fronte agli scarsi risultati ottenuti, anche se poi ci si può dividere su quanta austerità è stata fatta, perché per qualcuno comunque non era mai abbastanza. E perché il ritorno dell'austerità espansiva? Perché è stato appena pubblicato un libro scritto da tre importanti economisti dell'Università Bocconi e di Harvard, italiani, che con una serie di dati e di analisi sostanzialmente ripropongono quella tesi con alcune varianti. Direi che la più importante, per essere sintetici, è l'idea che probabilmente non è vero che ha effetti immediatamente espansivi l'austerità, ma è vero che l'austerità attraverso la riduzione della spesa pubblica ha meno effetti negativi rispetto all'austerità attraverso l'incremento delle imposte.
Professore, si riferisce ovviamente al libro di Alesina, Favero e Giavazzi.
Esatto.
Dal titolo Austerità, che sarà in libreria da oggi e che viene celebrato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per attaccare ovviamente il governo.
Esattamente, precisissimo il professor Di Stefano, e tra l'altro è stato celebrato, visto che facciamo i nomi, anche da De Bortoli. È stato celebrato, verrà discusso la prossima settimana in importanti dibattiti. Ora, più che entrare nel merito del libro, anche perché non sarebbe possibile, ovviamente il libro è molto complesso e pieno di dati e di aspetti tecnici, quello che colpisce
ci sta dicendo
me...
che non capiremo una mazza, per cui
qualcosa che va oltre diciamo
l'umana comprensione, ok?
Va oltre lo spazio radiofonico,
esatto, va oltre lo spazio radiofonico. Si potrebbe sicuramente organizzare qualcosa ad hoc, però quello che colpisce secondo me è il fatto che questo pensiero, criticabile da molti punti di vista, è però un pensiero forte. È un pensiero forte nel senso che è ben radicato nella professione, diciamo, tra i macroeconomisti, se non prevalente, è comunque molto forte. I nomi citati sono nomi importanti di economisti sicuramente prestigiosi, che non ha di fronte a sé nessun altro pensiero altrettanto forte, perché gli economisti, diciamo, di matrice keynesiana, che in qualche modo, sempre per semplificare, si riuniscono intorno a Stiglitz, che ha criticato l'austerità in modo molto, a mio avviso, convincente, non sono però mai riusciti a portare la, come dire, dimostrazione della loro tesi, anche perché è difficile con i dati della realtà, diciamo, documentare la possibilità di una via alternativa, visto che l'austerità è stata il dogma sostanzialmente imposto, poi secondo alcuni non abbastanza, ma insomma quantomeno a tutti i paesi europei negli ultimi decenni. Quindi non c'è un pensiero forte di segno contrario, c'è invece un diffuso pensiero debole, diciamo così, che a volte sconfina nella cialtroneria, tipo appunto convegni che ci sono stati recentemente al Parlamento, dove qualcuno ha affermato che recuperando la sovranità monetaria il debito pubblico sparirebbe con un puff, così ho letto almeno sulle cronache, mi sono ovviamente ben guardato dall'andarci, ma è chiaro che questo succeda, perché ripeto, non esiste, ahimè, ad oggi un pensiero forte, organico, documentato e sostenuto a livelli importanti della comunità scientifica, che si opponga a questo pensiero dell'austerità espansiva. Sì, ci sono critiche immature, ma questo manca. Tornando quindi a volare basso, diciamo così, a volare concreto, questo cosa significa? Significa che poi, quando accade, come sta accadendo adesso, che il nostro paese entra in recessione tecnica, che le stime di crescita del PIL vengano riviste, perché sicuramente verranno riviste, non può che essere così, e quindi ricomincerà la tensione sul debito pubblico italiano con tutte le conseguenze, e io purtroppo penso che la tesi dell'austerità espansiva tornerà, se non in auge, ma tornerà a farti sentire. L'attenzione che ha avuto questo libro appunto presso alcuni quotidiani italiani secondo me lo testimonia molto bene.
Nel frattempo compete al professor Santoro e alla professora Di Stefano farsi promotori di un'espansività austera e di accreditarla anche con i numeri, quindi vi esorto a scrivere un libro a quattro mani, ma siccome, come ricordavano gli augusti colleghi, non c'è sufficiente spazio radiofonico per entrare nel dettaglio di questo testo firmato Giavazzi a Lesina, il professor Santoro diceva si potrebbe organizzare qualcosa ad hoc, il professor Di Stefano come sempre ha colto la palla al balzo e quindi Valori organizza il primo weekend di marzo alle Terme di Becedasco, 1 a 2 giorni per imparare Giavazzi a Lesina con l'ipnosi. Se vi volete scrivere, come sempre, citofonate al professor Di Stefano e dite chi siete. Professor Santoro, grazie per essere stato con noi anche oggi. Le chiederei qualcosa dell'austerità espansiva dei Dallas Mavericks che hanno preso Porzingis da affiancare a Doncic, ma purtroppo lo spazio radiofonico non ce lo consente, magari organizziamo qualcosa ad hoc anche per questo.
Posso dire solo una battuta? Porzingis is much overrated, come direbbe un americano. A me non piace assolutamente, non vale quei soldi.
Ah, preferiva di Andre Jordan?
Ma no, l'altro giocatore, cosa c'entra? Preferisco Luca Doncic.
Vabbè, più volte è sempre rotto, ma non perdiamoci tutto questo perché il professor Di Stefano si perde dietro ai tracciati del parquet. Grazie professor Santoro, buona giornata, a risentirci, e intanto noi riprendiamo invece il nostro cammino odierno.
Non senza dare l'informazione che ci è appena arrivata da un ascoltatore.
Nevica.
No, il libro verrà presentato il 19 febbraio alle 18 in Bocconi con Alesina e Giavazzi presenti, per chi fosse interessato.
Ho capito. Intanto a Milano è arrivata la neve, ma c'è un'allerta arancione in Liguria, invece ci sono 15 gradi a Roma, mentre il gelo polare negli Stati Uniti porta la conta dei decessi a 21 morti. Non è di questo però che dobbiamo parlare adesso in questa seconda parte della trasmissione, ma ripartire da un'inchiesta su 8 istituti di credito che sono stati accusati di fare cartello sui titoli di Stato.
Sì, la Commissione è tornata a indagare su...
Commissione Europea.
La Commissione Europea, sì, su possibili cartelli che avrebbero ostacolato l'andamento del mercato unico. In questo caso però è un mercato molto importante e molto condizionante, perché stiamo parlando delle contrattazioni sul mercato obbligazionario, in particolare dei titoli di Stato. Secondo la Commissione, i dipendenti delle 8 che sono sotto inchiesta si sono scambiati informazioni sensibili via posta elettronica, via WhatsApp, via diciamo anche i canali social, relative a obbligazioni denominate in euro, e lo scambio sarebbe avvenuto nel periodo peggiore dello sconquasso finanziario scoppiato dopo il fallimento di Lehman Brothers. Sostanzialmente Bruxelles vuole verificare se queste banche hanno coordinato le politiche nelle compravendite per condizionare poi anche l'andamento dei prezzi delle obbligazioni sul mercato secondario. Questo, se volete, è anche una controprova di quanto sia stato e sia irresponsabile il collocamento del debito pubblico sul mercato aperto, sul mercato obbligazionario aperto. Insomma, questo mi sembra la cosa più evidente. Le banche sono Credit Suisse, Credit Agricole, Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch. Se ritenute colpevoli potrebbero subire multe pari al 10% del loro giro d'affari annuali, dopodiché rimane il nodo di come proteggere un mercato così sensibile, delicato come quello dei titoli di Stato, da appunto fenomeni speculativi o da cartelli come quelli che ha messo sotto inchiesta la Commissione Europea.
Tra l'altro, se le può interessare, magari per il prossimo numero di Valori, anch'io sto facendo un'inchiesta su un cartello, è un cartello di vieto di sosta per carico e scarico che c'è davanti a casa mia e che impedisce di parcheggiare, ed è un cartello di divieto carico e scarico che è stato messo lì anni fa perché c'era una ditta che nel frattempo ha chiuso. Adesso non si capisce più a chi appartenga, i vigili non sanno niente, ma nel dubbio multa, insomma, una storia bella, interessante.
Sì,
faccio
sì.
60 righe?
No, preferirei
di più?
No,
un dossier?
No, no, grazie.
Quanto me lo paga?
Nulla. Sì, ma non credo di essere disponibile neanche a pubblicarlo.
Certo, poi parliamo dell'entropia del settore giornalistico, dei giornalisti sottopagati, niente, me lo paga. Io faccio l'inchiesta sul cartello.
Ma sul cartello mi sembra un po', insomma,
vabbè, continuiamo così.
Alla fine saremo anche sensibili
alla fine
di accuse di conflitto di interessi.
Tutti uguali siete alla fine. E a proposito di cose tutte uguali, non c'è una puntata del giorno delle locuste in cui il professor Di Stefano non punti il dito sul suo istituto preferito, Deutsche Bank, pure oggi.
Sì, innanzitutto perché, diciamolo subito, sono usciti i dati sulla chiusura del 2018 e sono dati positivi per l'istituto tedesco, perché per la prima volta torna all'utile, 341 milioni di euro dopo 4 anni di rosso, e una perdita corrispondente nel 2017 di 735 milioni. Da questo punto di vista, quindi, un dato positivo, probabilmente un dato positivo che permette anche, facilita un passo ulteriore rispetto all'opzione di fusione difensiva tra appunto il principale istituto creditizio tedesco e Commerzbank. Sembra che nel silenzio a cui sono tendenzialmente abituate le autorità sia stato dato un via libera da parte di tutte le autorità di controllo, Bundesbank in testa, e a seguire all'opzione appunto di una aggregazione tra Deutsche Bank e Commerzbank. Ora questa ipotesi di aggregazione dovrà fare i conti con l'antitrust europeo e con la Banca Centrale Europea, ma questo sembra la prospettiva principale, anche se la borsa tedesca per ora è molto negativa su questa opzione appunto di aggregazione e fusione, che viene considerata una modalità per nascondere o per diluire i problemi che entrambi gli istituti hanno, uno non controllato formalmente dallo Stato tedesco, che è il caso della Deutsche Bank, e l'altro invece che vede lo Stato tedesco come principale azionista dopo la crisi scoppiata nel 2007.
Intanto non l'avevo visto perché non ce l'abbiamo nella mazzetta dei giornali, ma il titolo del giorno va al Corriere dello Sport. Ieri Immobile, Ciro Immobile, ha segnato all'Inter, poi la Lazio ha vinto, e quindi come titolo al Corriere dello Sport, San Ciro. Bello.
San Ciro.
Bello, cioè, Ciro Immobile, San Ciro. No, niente, vabbè, così, per dire. Facciamo una parentesi, perché adesso la devo attaccare.
Sì.
Glielo dico con grande trasparenza, con tutta l'onestà intellettuale che mi contraddistingue, ed è un argomento peraltro che ho già avuto modo di sollevare anche in altre puntate. Va bene l'understatement, ma troppo understatement anche no. Ma allora, dicevamo in chiusura di puntata la settimana scorsa, c'è una grossa inchiesta di valori, non si può dire niente, conferenza stampa in settimana, patapim, patapem, patapan, ne parliamo la prossima settimana, guardo la scaletta, me l'ha messa come penultima notizia. Ma un po' come se quando Andrea Purgatori ha fatto l'inchiesta sul 19 di Ustica la mettevano a pagina 48 senza neanche un richiamo in prima, ma cosa vuol dire?
Ma no, ma perché non volevo, come dire...
Chi si loda si imbroda, non voleva fare,
No. No, no, volevo togliere spazio né al contributo del professor Santoro.
Ma chi se ne frega?
Ha riscosso grandi consensi dagli ascoltatori, che giustamente hanno sottolineato come il tema andrebbe ripreso, maggiormente sviluppato, quello del pensiero economico, diciamo, alternativo a quello dell'austerità espansiva.
Vede che le do il gancio per parlare della sua inchiesta e sta parlando d'altro un'altra volta.
No,
troppo understatement.
Gli ascoltatori hanno e anche gratificare il professor Santoro, che ha riscosso grande consenso appunto dagli ascoltatori.
La mia inchiesta sul cartello non ha riscosso lo stesso consenso?
No.
Anche lì c'è del consenso.
Anche lì c'è del consenso, assolutamente.
Basta cretinate, dai. Dicevamo, sti inchiesta, professore, che inchiesta ha presentato?
Abbiamo presentato l'inchiesta alla Camera, abbiamo presentato l'inchiesta che abbiamo realizzato e che è andata online sul sito di Valori, lo trovate appunto in apertura, e un'inchiesta in particolare sul fatto che il decreto Salvini che va a smantellare di fatto il modello SPRAR a favore dei centri di accoglienza a più lunga durata e senza nessun progetto di inserimento dei migranti nel sistema sociale ed economico, apre le porte a quelle che abbiamo individuato come le holding che guadagnano appunto sulla gestione dei migranti. In particolare stiamo parlando di ORS Italia, che guarda caso ha aperto proprio le porte a poche settimane dalla formazione del governo, per la precisione il 25 luglio. Questo ORS Italia è un gruppo particolarmente interessante perché è un gruppo elvetico che si copre con una struttura di società anonima e questa società anonima nasconde una serie di operazioni di private equity internazionali che porta in particolare alla londinese Equiston Partners, uno spin-off della banca Barclays che dovrebbe avere tra i suoi azionisti alcuni fondi sovrani dell'Arabia Saudita. Quindi, per fare un'estrema sintesi, con il decreto sicurezza apriamo le porte a delle holding come quella di ORS che cerca di guadagnare sulla gestione dei migranti, e questi guadagni vanno a finire nelle casse anche del fondo sovrano dell'Arabia Saudita. Questo in estrema sintesi il senso dell'indagine, che poi va a individuare altri operatori che in questi anni si sono arricchiti e si stanno arricchendo appunto sui grandi centri, grandi numeri, grandi centri dove le malversazioni e le violazioni dei diritti umani sono all'ordine del giorno.
È interessante, forte sta roba. Potevamo tenerla più alta?
Sì, potevamo.
Potevamo, ma alla fine l'abbiamo tenuta qua.
No, beh, l'abbiamo tenuta qua nel dossier. Altro punto molto importante, secondo me, del dossier, se lo segnaliamo, utilizzando dati ufficiali, cioè quelli depositati dall'ANCI alle commissioni parlamentari, facciamo emergere che in realtà il modello CAS, comunque centro di accoglienza con una retta giornaliera inferiore, la grande propaganda di Salvini, da 35 scendiamo intorno a 25 euro, in realtà costerà di più alle casse pubbliche, perché la permanenza negli SPRAR era di circa 6 mesi, mentre la permanenza nei CAS è di 12-18 mesi, quindi alla fine complessivamente il costo rischia di essere doppio se non triplo rispetto a quello che normalmente gravava dal punto di vista complessivo sui conti pubblici, con anche il mancato ritorno, perché l'inserimento dei migranti in attività produttiva ovviamente poi innescava un meccanismo di recupero progressivo di quanto lo Stato aveva finanziato nella fase intermedia dello SPRAR.
Molto bene, cioè molto bene che ne abbiamo parlato adesso, siamo arrivati qui quasi alla fine della trasmissione, e visto che mi ha cassato la proposta che le facevo prima, le do un altro suggerimento per un altro filone d'inchiesta.
Sì.
Segua il divorzio di Jeff Bezos.
Ho visto che
c'è il giallone. Investigatori in campo sospetti di macchinazione politica dietro il divorzio di Jeff Bezos.
Sì, ho visto stamattina che c'era questo titolo curioso che adombrava appunto una macchinazione nei confronti di Bezos, che fra l'altro proprio oggi, ieri in realtà, ma oggi lo trovate sui giornali, sono arrivati dei numeri su il fatto che ha fatto il record dal punto di vista delle vendite, sia per pubblicità sia per vendite nella fase natalizia, mentre invece gli operatori, diciamo, fisici, la situazione è pessima, insomma.
In attesa di avere aggiornamenti sul giallone, la macchinazione politica che sta dietro la fine del bel rapporto tra Jeff Bezos e la sua ex signora, noi ci avviamo alla chiusura di questa puntata del giorno delle locuste. Abbiamo qualcos'altro da infilare in fondo prima di salutarci?
Ma
ci
sì,
salutiamo
volendo,
così.
Volendo possiamo semplicemente segnalare che, a dispetto appunto degli scandali e delle polemiche, trimestre e risultato finale d'anno assolutamente eccezionale per quanto riguarda Facebook, e dopo gli allarmi anche Apple in realtà ha dato numeri molto migliori del previsto, quindi forse era una scelta voluta quella di lanciare allarmi o di segnalare al governo che le politiche che stava mettendo in campo potevano danneggiare alcuni colossi dell'high-tech statunitense.
E allora, professore, io la saluto, le auguro un buon viaggio di ritorno, pronto a risalire sulla sua slitta, pronto a lanciare la sua muta di cani, questa volta verso casa o verso nuovi orizzonti?
No, beh, verso
Manovara con la slitta.
Non lo so, forse sì.
Sì. Ma può entrare in auto? C'è il telepass la slitta?
Sì, c'è.
Ma va? Vabbè, insomma, se passate sulla Milano-Torino a un certo punto, voltate lo sguardo. Se c'è una slitta trainata da cani che vi sorpassa in terza corsia, è la slitta del professor Andrea Di Stefano. Ci sentiamo presto, buona giornata, arrivederci.
Arrivederci.